Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Come pregheremo nella prima orazione, chiediamo per noi la grande grazia dell'amore per Dio. Il Signore infonda nei nostri cuori l'amore per Lui, che possiamo pensare di più a Lui, dedicare la nostra vita, la nostra giornata a Lui. E poi celebriamo questa Eucaristia pensando, non dimenticando, tutta l'umanità più sofferente. Invochiamo anzitutto la misericordia di Dio su tutto il mondo.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 38, i primi 10 versetti. In quei giorni Sefatia, figlio di Mattan, Godolia, figlio di Pascur, Yucal, figlio di Selemia, e Pascur, figlio di Malchia, udirono le parole che Geremia rivolgeva a tutto il popolo. Così dice il Signore: chi rimane in questa città morirà di spada, di fame e di peste. Chi si consegnerà ai Caldei vivrà, e gli sarà lasciata la vita come bottino, e vivrà. Così dice il Signore: certo, questa città sarà data in mano all'esercito del re di Babilonia, che la prenderà. I capi allora dissero al re: si metta a morte quest'uomo, appunto perché egli scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo dicendo loro simili parole, perché quest'uomo non cerca il benessere del popolo, ma il male. Il re Sedecia rispose: ecco, egli è nelle vostre mani. Il re infatti non ha poteri contro di voi. Essi allora presero Geremia e lo gettarono nella cisterna di Malchia, un figlio del re, la quale si trovava nell'atrio della prigione. Calarono Geremia con corde. Nella cisterna non c'era acqua ma fango, e così Geremia affondò nel fango. Ebed-Melech, l'etiope, un eunuco che era nella reggia, sentì che Geremia era stato messo nella cisterna. Ora, mentre il re stava alla porta di Beniamino, Ebed-Melech uscì dalla reggia e disse al re: o re, mio signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto hanno fatto al profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame là dentro, perché non c'è più pane nella città. Allora il re diede quest'ordine a Ebed-Melech, l'etiope: prendi con te tre uomini di qui e tira su il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 12, versetti 49-57. Quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo. Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Parola del Signore. Troviamo Geremia nella sua tribolazione, nella prima lettura, e nel Vangelo Gesù dice: come sono angosciato. Però dobbiamo guardare anzitutto il Vangelo, perché è difficile questo Vangelo, e fin dall'antichità le interpretazioni sono molto diverse. Cirillo di Gerusalemme dice una cosa, Tertulliano dice un'altra, ma anche i moderni sono diversi, perché è una parola che mette in difficoltà. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra. Se questo fuoco fosse il fuoco dell'amore, ma c'è una certa difficoltà perché non si getta. Veramente la traduzione forse dovrebbe essere: sono venuto a incendiare, a gettare fuoco sulla terra, cioè a far sì che la terra bruci. Se fosse il fuoco dell'amore, come mai dopo dice: pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma divisione. E questa frase, pensate che sia venuto a portare pace sulla terra, no, ma divisione, chi si sforza potrebbe interpretarlo che è una conseguenza solo. Gesù, è chiaro da altri testi, Gesù vuole la pace, non la divisione, ci mancherebbe. È venuto per l'unità, per radunare il suo popolo, Israele, l'umanità, eccetera. E questo troviamo nei Vangeli, troviamo negli Atti degli Apostoli, negli scritti apostolici. Anzi, Gesù stesso ha chiamato la nostra pace. Bene. Quindi si potrebbe dire: questo in realtà non è ciò che Gesù è venuto a fare, ma è una conseguenza. E ci sono infatti delle parole di Gesù, dei testi nel Vangelo che mostrano che la sequela di Gesù può creare distinzione o divisione, uno lo segue, l'altro no. Anche questa spiegazione però è zoppica, perché non riesce a rendere conto dell'espressione «io sia venuto a portare», in cui Gesù esplicita il senso della sua missione. Sono venuto a portare la divisione. Quindi, diciamo che è un testo difficile e ci manca tutto il quadro che Gesù aveva in mente è tutto il quadro che Luca aveva in mente, probabilmente. E questo quadro bisognerebbe cercare di capire qual è, per capire di più le espressioni di Gesù, che dovevano essere per lui e per Luca che le riferisce chiare, dovevano essere molto significative e non contraddittorie in ogni caso. Ecco, allora, molto probabilmente Gesù intende qui il fuoco che distrugge il male, il fuoco, come molti intendono, gli esegeti del giudizio di Dio, il fuoco finalmente che elimina il male da tutta la storia degli uomini. Ci ricorda questa parola di Gesù anche la parola di Giovanni Battista all'inizio del Vangelo. Io non sono degno di sciogliere, io sono venuto a battezzare con acqua, dice Giovanni Battista, ma verrà colui a cui non sono degno neppure di fare da schiavo, la sua dignità divina, verrà colui che vi battezzerà, dice, con Spirito Santo e fuoco. Anche lì c'è il fuoco, nelle parole del Battista, ma c'è anche lo Spirito Santo però. E quindi molti pensano, e non credo che sbaglino, pensano che una parola come questa può essere legata all'inizio degli Atti degli Apostoli, ricordiamo, il dono dello Spirito. E difatti Luca, negli Atti degli Apostoli, lo presenta come un evento escatologico, un evento fondamentale, finale, quando scese lo Spirito in forma di lingue di fuoco sugli Apostoli. Però se guardiamo bene l'inizio degli Atti degli Apostoli, vediamo che Gesù stesso dice, proprio nel capitolo primo, al versetto 5 se non sbaglio, che gli Apostoli devono attendere in città, a Gerusalemme, senza allontanarsi, perché tra pochi giorni, tra non molti giorni, sarete battezzati con lo Spirito Santo, ma non dice col fuoco. E quindi è molto probabile che ciò che si racconta, il dono dello Spirito, che effettivamente è l'inizio di un processo, non sia però la realizzazione piena delle parole del Battista. Egli, Gesù, vi battezzerà con Spirito Santo e fuoco. Quindi la Pentecoste certamente c'entra, ma non è la conclusione. E questo lo troviamo difatti anche all'inizio degli Atti degli Apostoli. Gesù stesso, quando gli Apostoli dicono «è questo il momento conclusivo del Regno», in cui tu istituirai il regno, e Gesù risponde: non sta a voi sapere i tempi, i momenti. C'è un processo, ci sono diversi momenti. Il primo è che voi riceverete lo Spirito per l'annuncio del Vangelo. Questo è l'inizio. Quindi è probabile che questa parola di Gesù allora indichi effettivamente la sua missione totale: sono venuto ad appiccare il fuoco sulla terra, che si realizzerà pienamente con la sua parusia. Nella parusia ci sono dei testi anche di Luca, un po' più avanti nel Vangelo, capitolo 17, non posso annoiarvi, bisognerebbe mettersi a sedere e sfogliare il Vangelo. D'altra parte voi dovete avere pazienza perché è un testo difficile. Ci sono dei testi che parlano della venuta di Gesù, tutti i Vangeli, della venuta finale, in cui veramente Lui come figlio dell'uomo concluderà, realizzerà le parole del Battista, le quali non riguardano semplicemente il battesimo o il dono della Pentecoste, ma riguardano la conclusione di tutto, colui che trasformerà tutta la realtà con lo Spirito Santo e il fuoco, bruciando il male e trasformando l'umanità in un'umanità nuova, facendo cieli nuovi e terra nuova. Sono venuto a gettare, questo è lo scopo per cui è venuto Gesù, ad appiccare questo fuoco trasformante, ma anche giudicante, sulla terra. E poi aggiunge, quindi dovremmo pensare, questo è il senso forse di questa parola così importante di Gesù. E aggiunge una cosa molto importante che andrebbe introdotta con un ma, perché nel testo originale c'è, ma debbo ricevere un battesimo. E come sono, qui traduce angosciato, forse è una traduzione abbastanza buona, come sono nella tribolazione e nell'angoscia finché non si compia. Che non vuol dire che Gesù era psicologicamente angosciato, nel senso che aveva paura. Questo non lo sappiamo. Ecco, nell'orto degli ulivi è stato anche angosciato, preso dall'angoscia. Qui ha un significato più ampio. Io sto vivendo la grande tribolazione, la grande angoscia. E come sono premuto finché questo non si compia, per poter appiccare il fuoco sulla terra, e questo, ripeto, avrà diverse fasi, non è subito tutto, ma l'ultimo a cui si riferisce la parusia, per poter far questo, trasformare cioè l'umanità, distruggere il male, deve ricevere un battesimo, la sua morte. E questa è la grande tribolazione, che non è solo la tribolazione finale, c'è anche, è legata, ma è una tribolazione pasquale. Gesù vive questa tribolazione. Io sono in questa angoscia, in questa tribolazione, finché non si compia questo battesimo. Perché? Perché questo battesimo, che è la sua morte, cioè il suo sacrificio volontario, il suo martirio, Gesù vince il male mediante l'offerta della sua vita. Questa è la sua lotta. Questa è la premessa. Questa morte, questo sacrificio, questa offerta è la premessa necessaria nel disegno di Dio perché si introducano quegli eventi che porteranno alla soluzione di tutti i problemi e che corrisponde alle promesse di Dio. Questa è la premessa, è l'inizio. Poi non c'è subito questo, c'è una serie di eventi. E qui ne ricorda subito uno. Pensate che sia venuto a portare la pace sulla terra? No, io vi dico, ma la divisione. Attraverso questo inizio con la sua morte, Gesù apre i tempi escatologici, i tempi finali, e nei tempi finali è previsto molta tribolazione. Le parole che seguono a noi sembrano un po' strane, ma sono la ripresa di parole dei profeti, che mostrano la difficoltà, la tribolazione di tempi finali, in cui addirittura non ci si può fidare neanche dei parenti, neanche di quelli più stretti. E i tuoi nemici, dice il profeta Michea, saranno quelli della tua casa. Questa è una cosa. Già è difficile nelle famiglie vivere a volte l'unità, ma l'idea è che addirittura nei legami più sacri, più stretti, ci sia un tempo in cui ci sarà i nemici dentro casa, significa una enorme difficoltà. Significa rappresentare in modo drammatico, non solo attraverso questo aspetto, anche attraverso altri, ma questo è uno degli aspetti ricorrenti nei profeti, anche in Malachia, eccetera, di questa profonda difficoltà e divisione per cui addirittura tra gli uomini i legami più sacri saranno in difficoltà. Gesù non vuol dire che sono venuto per far questo, adesso comprendiamo forse di più. Quando dice... Non pensate che sia venuto a portare la pace, ma la divisione, non intende dire che è per la divisione, intende dire che con la sua morte mette in moto quella serie di eventi che comprende la tribolazione, comprende la difficoltà, fino all'esito finale della parusia, quando tornerà. Ecco, questo è un po' lo sforzo che abbiamo fatto per cercare di interpretare questo testo, che può in questo modo possiamo rendere conto di queste parole di Gesù. E per noi, certamente molto importante, sapere e interpretare la nostra stessa vita all'interno di questa tribolazione. Non solo come una tribolazione che ci capita, ecco, ma viverla consapevolmente come un cammino in cui noi stessi partecipiamo alla tribolazione di Gesù, fino a che egli venga, come una partecipazione alle sue sofferenze, come un mezzo, un modo in cui anche noi partecipiamo alla redenzione del mondo. Ecco, per finire in bellezza, c'è la seconda lettura, una parola sulla seconda lettura. La vedete, la lettera agli Ebrei, è un incoraggiamento, perché dice siamo circondati da una moltitudine di testimoni. Questi testimoni li ha già ricordati, c'era qualcosa nelle letture di domenica precedente, li ha già ricordati per un intero lungo capitolo precedente, diciamo il capitolo 12, nel capitolo 11 ha elencato tutti i testimoni della fede, cioè tutti quelli che con la loro testimonianza, con la loro vita, sono una prova per noi della verità delle promesse di Dio, cioè della speranza eterna, della felicità eterna, di tutti i beni che Dio ci ha promesso. Come facciamo a essere sicuri che ci sono? E non solo che ci sono, ma che Dio ci condurrà là. E noi abbiamo la prova, dice l'Apostolo. La fede cioè la fede di tutti coloro che hanno vissuto così. Tutti questi testimoni sono la prova dell'esistenza dei beni eterni, per i quali vale la pena patire sofferenze qui, resistere nella fede. Così dice qui, vedete, circondati da tale moltitudine di testimoni, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti verso la vita eterna. Corriamo con perseveranza, e poi questa è la cosa che, in cui dovevamo arrivare, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, che Gesù è l'esempio supremo di questa fede. E qui traduce in modo un po', diciamo, inadeguato, dice colui che dà origine alla fede la porta a compimento. No, il testo non si può tradurre così. Gesù non ha dato origine alla fede, perché l'autore ha già raccontato per un intero capitolo tutti quelli che vengono prima, che hanno vissuto nella fede. Qui Gesù è l'eroe, dice l'autore, è il campione della fede, è il più grande. È colui che, come spiega qui, avendo davanti la gioia terrena, poteva avere tutto in mano, non l'ha accettata, ha sofferto, come dice, si sottopose alla croce disprezzando il disonore. E voi vedete che adesso è seduto alla destra di Dio. Quindi noi sappiamo che Gesù è seduto alla destra di Dio, e è seduto alla destra di Dio proprio per questo. E quindi per noi è il testimone supremo, e colui è la prova suprema, e noi dobbiamo tenere gli occhi fissi sul suo esempio.